Harper Lee, Il buio oltre la siepe. Parte prima. Jem, mio fratello, aveva quasi 13 anni all'epoca in cui si ruppe malamente il gomito sinistro. Quando guarì e gli passarono i timori di dover smettere di giocare a football, Jem non ci pensò quasi più. Il braccio sinistro gli era rimasto un po' più corto rispetto al destro. In piedi o camminando, il dorso della sinistra faceva un angolo retto con il corpo e il pollice stava parallelo alla coscia. Ma a Jem non importava un bel nulla. Gli bastava poter continuare a giocare, poter passare o prendere la palla al volo. Poi, quando di anni ne furono trascorsi tanti da poterli ormai ricordare e raccontare, ogni tanto si discuteva di come erano andate le cose quella volta. Secondo me, tutto cominciò a causa degli Ewell. Ma Jem, che ha 4 anni più di me, diceva che bisognava risalire molto più indietro, e precisamente all'estate in cui capitò da noi Dill, e per primo ci diede l'idea di far uscire di casa Bo Radley. Ma allora, ribattevo io, se si voleva proprio risalire alle origini, perché non dire che la colpa era di Andrew Jackson? Se il generale Jackson non avesse incalzato gli indiani Creek lungo il ruscello, Simon Finch non avrebbe risalito l'Alabama con la sua piroga, e dove saremmo noi a quest'ora? Eravamo troppo grandi ormai per risolvere la controversia a botte. Consultammo nostro padre Atticus e lui disse che avevamo ragione tutti e due. Siccome eravamo nel sud, per alcuni di noi in famiglia era fonte di vergogna il fatto di non contare antenati che dall'una o dall'altra parte avessero combattuto a Hastings. Non avevamo che Simon Finch, un farmacista cacciatore di pellicce venuto dalla Cornovaglia, la cui religiosità era superata soltanto dalla taccagneria. In Inghilterra a Simon non era piaciuta la persecuzione nei confronti di quelli che si dicevano metodisti per mano dei confratelli più liberali, e poiché anche lui si sentiva metodista, s'era deciso ad attraversare l'Atlantico. Era sbarcato prima a Filadelfia, poi in Giamaica e quindi a Mobile. E infine aveva risalito il fiume St. Stephens. Memore dei rimproveri di John Wesley a chi spreca parole per comprare e vendere, Simon aveva fatto fortuna praticando la medicina, ma anche in questa attività si sentiva infelice perché temeva di cadere nella tentazione di fare qualcosa che non avesse per la fine la gloria di Dio, come mettersi addosso ori o abiti suntuosi. Così Simon, dimenticate le parole del suo maestro contro la proprietà di beni terreni, acquistò 3 schiavi e con il loro aiuto fondò una fattoria sulle rive dell'Alabama, una 40 miglia a nord di St. Stephens. Ritornò a St. Stephens una volta sola per procurarsi una moglie e con lei originò una discendenza composta in prevalenza da figlie. Simon visse fino alla tardissima età e morì molto ricco. Da allora gli uomini della famiglia abitarono per tradizione nella casa fondata da Simon, l'approdo dei Finch, e coltivarono il cotone. La proprietà era autosufficiente. L'approdo, pur essendo un possedimento modesto in confronto agli imperi agricoli che lo circondavano, produceva tutto il necessario per vivere, salvo il ghiaccio, la farina di frumento e il vestiario, che si facevano venire via fiume da Mobile. Se fosse stato vivo, Simon avrebbe assistito furioso, ma impotente, ai disordini tra nord e sud, che lasciarono i suoi discendenti spogli di tutto fuorché della terra. Eppure la tradizione che li legava a quei campi non subì interruzioni sino alla fine dell'Ottocento, quando mio padre, Atticus Finch, andò a Montgomery a studiare legge e suo fratello minore John a Boston a studiare medicina. La sorella Alexandra fu la sola, dei Finch, che rimase all'approdo. Sposò un uomo taciturno che trascorreva la maggior parte del suo tempo in un'amaca presso il fiume, a chiedersi se le trote avevano abboccato agli ami. Quando mio padre fu abilitato, ritornò a Maycomb e si dedicò alla professione. Situata una 20 miglia a est dell'approdo dei Finch, Maycomb era il capoluogo della contea. Lo studio di Atticus, in tribunale, consisteva più che altro in un appendiabito, una sputacchiera, una scacchiera e un intonso codice dell'Alabama. I suoi primi clienti furono gli ultimi due cui toccò di morire impiccati nel carcere della contea. Atticus aveva cercato in ogni modo di convincerli ad accettare la generosità del governo. Potevano dichiararsi colpevoli di omicidio preter intenzionale e avrebbero avuto salva la vita. Ma erano due Haverford e nella contea di Maycomb era come dire due imbecilli. I due Haverford avevano accoppato il miglior fabbro di Maycomb. Per via di un malinteso, sorto sostenevano perché lui s'era tenuto una giumenta non sua ed erano stati tanto imprudenti da farlo in presenza di tre testimoni. Dopodiché avevano preteso di impostare la propria difesa sul fatto che quel bastardo era andato a cercare grane e questo secondo loro doveva bastare a giustificarli. Si intestardirono a dichiararsi innocenti e Atticus non poté fare altro che assistere alla dipartita dei suoi clienti. Di qui probabilmente ebbe origine la profonda antipatia di mio padre per la professione di penalista. Nei primi 5 anni che passò a Maycomb, Atticus più che al diritto si dedicò alla finanza e i guadagni li investì nell'istruzione di John Hale Finch. Aveva 10 anni meno di mio padre e aveva deciso di studiare medicina perché a quel tempo coltivare il cotone non rendeva nulla. Ma è anche vero che, avviato zio Jack alla sua professione, ad Atticus era rimasta pur sempre una rendita soddisfacente. Maycomb gli piaceva. Era nato e cresciuto in quella contea. Conosceva la gente conosceva lui e grazie alla solerzia di Simon Finch, Atticus si trovava imparentato per sangue o per matrimonio con quasi tutte le famiglie della città. Maycomb era una vecchia città e quando la conobbi io era una città vecchia e stanca. Nei giorni di pioggia le strade si trasformavano in una fanghiglia rossa, sui marciapiedi cresceva l'erba e il palazzo del tribunale sprofondava poco a poco nella piazza. A quei tempi faceva anche in un certo senso più caldo che adesso e come si suol dire, un cane nero soffriva parecchio in una giornata di estate. Le mule ossute, attaccate ai carri di Hoover, scacciavano le mosche con la coda all'ombra afosa delle querce della piazza e i colletti inamidati degli uomini erano già flosci alle 9 di mattina. Le signore facevano il bagno prima di mezzogiorno e lo rifacevano dopo il sonnellino delle 3 pomeridiane. E al calar della sera parevano morbidi pasticcini da tè canditi di sudore e talco profumato. La gente si muoveva lentamente. Passeggiavano pian piano per la piazza, entravano e uscivano pigramente dai negozi strascicando i piedi e facevano tutto con molta calma. La giornata era sì di 24 ore, ma pareva più lunga. La fretta era ignorata perché non c'era dove andare. Nulla da comprare, a parte il fatto che mancava anche il denaro per comprarlo, e nulla da vendere, fuori dei confini della contea di Maycomb. Eppure era un'epoca di confuso ottimismo per una parte della popolazione. Qualcuno aveva detto di recente alla gente di Maycomb che non doveva temere nulla, tranne il timore. Atticus, Jem e io vivevamo nella strada principale del quartiere residenziale e con noi c'era anche Calpurnia, la cuoca. Jem e io eravamo abbastanza soddisfatti di nostro padre. Giocava con noi, leggeva per noi ad alta voce e ci trattava con cortese distacco. Calpurnia era una personalità completamente diversa. Angolosa, ossuta. Era miope, strabica e aveva le mani larghe come le assi di un letto e dure il doppio. Non faceva che cacciarmi dalla cucina chiedendomi perché non mi comportassi bene come Jem. Eppure lo sapeva che Jem era più grande di me. O mi chiamava in casa quando meno ero disposto a tornarci. Le nostre battaglie erano epiche e monotone. Vinceva sempre Calpurnia, soprattutto perché Atticus puntualmente prendeva le sue parti. Stava con noi da quando era nato Jem e per quel che ricordavo la sua presenza tirannica mi aveva sempre ossessionata. Nostra madre era morta quando avevo 2 anni, perciò non sentii mai la sua mancanza. Era una Graham di Montgomery. Atticus l'aveva conosciuta quando era stato eletto per la prima volta all'Assemblea Legislativa dello Stato. Era già un uomo maturo e lei aveva 15 anni di meno di lui. Jem fu il frutto del primo anno di matrimonio. 4 anni più tardi nacqui io, e 2 anni dopo nostra madre morì di infarto. Dicevano che non era la prima della sua famiglia. Io non ne sentii la mancanza, ma Jamsi la ricordava benissimo e a volte nel bel mezzo di un gioco traeva un lungo sospiro e se ne andava a giocare da solo dietro la rimessa. Quando Jam faceva così mi guardavo bene dallo stuzzicarlo. Quando avevo quasi 6 anni e Jam quasi 10, d'estate il nostro raggio d'azione, sempre a portata di voce ai Calpurnia, era limitato a nord della casa della signora Lafayette Dubuse, che stava a 2 porte più in su di noi, e a sud dalla casa dei Radley, 3 porte più giù. Non avevamo mai la tentazione di sconfinare. La casa dei Radley era abitata da un'entità sconosciuta, bastava descrivercela per farci rigare dritto per vari giorni. La signora Dubuse, poi, era l'inferno scatenato. Fu quella l'estate in cui capitò da noi Dill. Una mattina presto, mentre stavamo per metterci a giocare in cortile, Jem e io udimmo un rumore nel giardino vicino, nell'orto dove Miss Rachel Haverford coltivava i cavoli. Ci avvicinammo alla rete divisoria per vedere se non ci fosse, per caso, un cucciolo. La rat terrier di Miss Rachel aspettava la figliata. E invece scoprimmo uno, seduto, che ci guardava. Così seduto non era molto più alto dei cavoli. Lo fissammo finché non parlò. «Ciao!» disse. «Ciao!» rispose Jem affabilmente. «Sono Charles Baker Harris!» disse. «So leggere!» «E allora?» dissi io. «Così! Pensavo che vi avrebbe fatto piacere saperlo. Se avete qualcosa da leggere in casa, ci sono io!» «Quanti anni hai?» chiese Jem. 4 e mezzo?» «Quasi 7. Allora non c'è niente di strano», disse Jem, e indicandomi col pollice aggiunse: «Quella là legge da quando è nata e ancora non ha cominciato ad andare a scuola. Tu sembri proprio piccolo per quasi 7 anni». «Sono piccolo, ma sono grande», rispose. Jem si scansò i capelli dagli occhi per vederci meglio. «Perché non vieni qua, Charles Baker Harris?» chiese. «Dio, che nome! Non è peggio del tuo, zia Rachel dice che ti chiami Jeremy Atticus Finch». Jem gli diede un'occhiataccia. «Ma io sono grande abbastanza per il mio nome», disse. «Il tuo invece è più lungo di te, scommetto che è 1/2 metro più lungo». «Ma tutti mi chiamano Dill», disse Dill, cercando di sgusciare sotto la rete. «Faresti meglio a scavalcarla», dissi. «Da dove vieni?» Dill era di Meridian, nel Mississippi. Era venuto a passare l'estate con la zia, Miss Rachel, e da allora in poi avrebbe trascorso tutte l'estate a Maycomb. La sua famiglia era della contea. La madre, che lavorava a Meridian per un fotografo, aveva presentato la fotografia di Dill a un concorso di bellezza infantile. Aveva vinto $5 e il denaro lo aveva dato a Dill, che se ne era servito per andare 20 volte al cinematografo. «Non abbiamo il cinema qui, salvo i film su Gesù che danno qualche volta nella sala del tribunale», disse Jem. «Hai visto qualche bel film?» Dill aveva visto Dracula. A questa rivelazione Jem lo guardò con una punta di rispetto. «Raccontacelo», disse. Dill era un tipo curioso. Portava calzoncini di lino blu che si abbottonavano alla camicia. Aveva i capelli bianchi come la neve, appiccicati alla testa come la peluria di un anatroccolo. Aveva 1 anno più di me, ma io lo superavo d'un pezzo in statura. Mentre ci raccontava la trama, i suoi occhi azzurri si illuminavano, ora si incupivano. Aveva una risata improvvisa e felice e il vezzo di tirarsi una ciocca di capelli ribelli sulla fronte. Quando Dill ebbe polverizzato Dracula, Jem disse che il film doveva essere migliore del libro. Io chiesi a Dill dove fosse suo padre. «Non ci hai detto niente di lui?» «Non ce l'ho». «È morto?» «No». «Allora se non è morto ce lo devi avere, no?» Dill arrossì e Jem mi disse di star zitta, segno sicuro che aveva già valutato Dill e l'aveva giudicato accettabile. Da quel giorno l'estate trascorse nel solito piacevole tran tran. La impiegammo a migliorare la nostra casetta sull'albero, sospesa tra le saponarie gemelle del cortile, ad affaccendarci in 1000 inezie e a ripassare tutto il nostro repertorio drammatico tratto dalle opere di Oliver Optic, Victor Appleton e Edgar Rice Burroughs. Era proprio una fortuna avere Dil con noi. Egli interpretava tutti i personaggi che fino ad allora erano stati imposti a me. La scimmia di Tarzan, il signor Crabtree in The Rover Boys, il signor Damon in Tom Swift. E così scoprimmo Dil sotto l'aspetto di un mago merlino in formato tascabile, con una testa che brulicava di progetti eccentrici, strane aspirazioni e fantasie bizzarre. Verso la fine di agosto, il nostro repertorio era ormai divenuto sciapo per le troppe repliche e fu allora che Dil ci diede l'idea di far uscire di casa Bo Radley. La casa dei Radley affascinava Dil. Nonostante tutti i nostri ammonimenti e le nostre spiegazioni, lo attraeva come la luna attrae l'acqua. Non andava però oltre il palo della luce all'angolo. Là, a distanza ancora prudente dal cancello dei Radley, si fermava e, circondando con il braccio il grosso palo, guardava e fantasticava. La casa dei Radley si protendeva formando una brusca curva poco oltre la nostra casa. Camminando verso sud ci si trovava di fronte il porticato, poi il marciapiede girava affiancheggiando la proprietà. La casa bassa era stata bianca in passato, ma con un largo portico centrale e le persiane verdi. Ma da molto tempo si era scurita sino a diventare grigio ardesia, come il colore del terreno che la circondava. Le tegole di legno, consumate dalla pioggia, si curvavano sotto la grondaia della veranda. Le querce tenevano lontano il sole. I resti di una stacconata, che si rezzava qua e là e disordinatamente come la camminata di un ubriaco, proteggevano il giardino, un appezzamento incolto dove crescevano in abbondanza sorgo e erbacce varie. Dentro la casa viveva un fantasma cattivo. La gente diceva che c'era, ma Gem e io non lo avevamo mai visto. Dicevano che veniva fuori di notte, quando la luna tramontava, e spiava la gente dalle finestre. Quando le azalee di un giardino appassivano come per un'improvvisa gelata, era perché il fantasma vi aveva alitato sopra. Tutti i piccoli misfatti impuniti commessi a Maycomb erano opera sua. Una volta la città fu terrorizzata da una serie di avvenimenti notturni che colpirono per il loro carattere raccapricciante. Si erano trovati mutilati polli e animali da cortile, e anche quando si seppe che era stato Eddie il matto, il quale poi si annegò nello stagno di Barker, tutti continuavano a guardare storto la casa dei Radley, incapaci di abbandonare il sospetto originario. Un negro non passava mai davanti alla casa dei Radley di notte. Attraversava fischiando la strada e correva sull'altro marciapiede. Il parco della scuola di Maycomb confinava con il lato posteriore della proprietà dei Radley e gli alberi di noce americano agitavano i rami sul cortile della scuola, ma le noci cadute restavano a terra e i bambini non le toccavano nemmeno. Le noci dei Radley facevano morire. Se una palla da baseball cadeva sul terreno dei Radley, era una palla perduta e non se ne parlava più. La rovina di quella casa iniziò molti anni prima che Gem e io nascessimo. I Radley, che pure in città sarebbero stati accolti volentieri da tutti, se ne stavano per conto loro, e questo era un atteggiamento che Maycomb non poteva perdonare. Non andavano in chiesa, passatempo principale degli abitanti di Maycomb, e compivano i loro doveri religiosi in casa. Quasi non ci si ricordava che la signora Radley avesse attraversato la strada per andare a bere un caffè a metà mattina da qualche vicino. Non era mai stata iscritta a nessun circolo missionario. Il signor Radley andava a piedi in città, tutte le mattine alle 11:30 e alle 12 era già di ritorno, qualche volta con un pacco avvolto in carta marrone. Secondo i vicini, nel pacco c'era tutta la spesa dei Radley. Non ho mai saputo di che vivesse il vecchio Radley. Gem diceva che comprava cotone, modo educato per dire che non faceva nulla. So solo che viveva a Maycomb con la moglie e i due figli maschi da tempo immemorabile. La domenica porte e finestre di casa Radley restavano chiuse, altra abitudine questa contraria alla mentalità di Maycomb. Gli altri le porte le chiudevano soltanto per una malattia o quando faceva molto freddo, e la domenica era proprio la giornata in cui avvenivano le visite ufficiali. Le signore mettevano il busto, gli uomini la giacca e i bambini le scarpe. Ma ai vicini dei Radley non sarebbe nemmeno venuto in mente di salire quei gradini. Una domenica pomeriggio, gridando «Ehi, di casa!» La casa dei Radley non aveva, come tutte le altre, le porte in legno con i telai di rete metallica. Una volta chiesi ad Atticus se le avessero mai avute, e lui mi rispose che le avevano anni fa, prima che io nascessi. Stando alla leggenda che si diffuse nel vicinato quando il più giovane dei ragazzi Radley fu sui 15 anni, fece conoscenza con alcuni dei Cunningham di Old Starum, un'enorme disordinata tribù che viveva nella parte nord della città, e con loro formò una specie di banda, novità assoluta per Maycomb. In fondo non facevano nulla di grave, ma ne combinarono sempre abbastanza per venire criticati in città e pubblicamente ammoniti da tre pulpiti. Erano sempre a ciondolare intorno al negozio del barbiere la domenica, prendevano l'autobus e andavano al cinema ad Abbotsville o a ballare al casinò della pesca, alla goccia di rugiada, in riva al fiume, e fecero persino conoscenza con il whisky di contrabbando. Nessuno a Maycomb se la sentì di andare a dire al signor Radley che il suo ragazzo frequentava una cattiva compagnia. Una notte, che si sentivano particolarmente euforici, i ragazzi fecero il giro della piazza, marcia indietro, su una vecchia automobile che avevano noleggiato da chissà chi. Opposero resistenza al vecchio usciere di Maycomb, il signor Connor, che voleva trarli in arresto, e lo chiusero a chiave nella rimessa del tribunale. I maggiorenti della città decisero che era venuta l'ora di prendere qualche provvedimento. Il signor Connor dichiarò di aver riconosciuto benissimo i componenti della banda, uno per uno. Era fermamente deciso a non fargliela passare liscia, e così i ragazzi comparvero davanti al giudice a rispondere dell'accusa di condotta contraria all'ordine pubblico, disturbo della quiete pubblica, oltraggio e violenza all'autorità, e uso di linguaggio sacrilego in presenza di donne. Il giudice chiese al signor Connor perché avesse aggiunto quest'ultima accusa, e Connor rispose che avevano bestemmiato così forte che di sicuro tutte le signore di Maycomb li avevano uditi. Il giudice decise di spedire i ragazzi all'istituto industriale pubblico, dove di solito si mandavano i giovani unicamente per assicurare loro il vitto e condizioni di vita decenti. Non era una prigione e la cosa non era infamante, ma il signor Radley la giudicò tale e disse al giudice che se avesse lasciato libero Arthur ci avrebbe pensato lui a impedirgli di combinare altri guai. Il giudice sapeva che la parola di Radley equivaleva a un impegno preciso e consentì volentieri alla sua richiesta. Gli altri ragazzi andarono all'istituto industriale e vi ricevettero la migliore istruzione secondaria che si potesse avere in tutto lo Stato. Uno di essi arrivò persino all'istituto di ingegneria di Auburn. Le porte della casa Radley, invece, si chiusero anche nei giorni feriali, e per 15 anni nessuno più vide il figlio del signor Radley. Ma venne un giorno, Jem se lo ricorda appena, che furono in parecchi a vedere e udire Bo Radley. Jem non lo vide però. Si lamentava che Atticus non parlasse quasi mai dei Radley, se lui gliene chiedeva. Atticus rispondeva soltanto che s'occupasse dei fatti suoi e lasciasse che i Radley si occupassero dei propri, come era loro diritto, e scuoteva la testa, mormorando Così, Jem ricavava la maggior parte delle notizie sui Radley da Miss Stephanie Crawford, una vicina brontolona che diceva di essere sempre al corrente di tutto. Secondo Miss Stephanie, un giorno Bo se ne stava seduto sul soggiorno, ritagliando dalla Maycomb Tribune dei trafiletti da incollare nel suo album. Suo padre entrò nella stanza e Bo, quando sentì che gli passava vicino, gli cacciò le forbici nella gamba, le tirò fuori, le asciugò sui pantaloni e si rimise a tagliare i giornali. La signora Radley corse in strada urlando che Arthur li voleva uccidere tutti, ma quando arrivò lo sceriffo, trovò Bo ancora seduto nel soggiorno che ritagliava la Tribune. A quell'epoca aveva 33 anni. Miss Stephanie riferì che quando suggerirono al vecchio Radley che a Bo avrebbe fatto bene un po' di tempo a Tuscolana, lui rispose che non si sognava nemmeno di mandarlo Bo al manicomio. Bo non era pazzo, era soltanto esaltato, e neanche sempre. Lo rinchiudessero pure se volevano, disse il signor Radley, ma non lo accusassero perché non era un criminale. Lo sceriffo non ebbe il coraggio di metterlo in galera insieme ai negri e così Bo venne rinchiuso nel seminterrato del tribunale. Il ritorno definitivo di Bo dal tribunale a casa rimase sempre un fatto nebuloso nella memoria di Jem. Miss Stephanie Crawford raccontò che alcuni membri del consiglio comunale avevano detto a Radley che Beau, se non lo avessero riportato a casa, sarebbe morto per l'aria umida e malsana del seminterrato. Oltretutto, Beau non poteva vivere indefinitivamente a spese della contea. Nessuno sapeva quali forme di intimidazione impiegasse il signor Radley per tenere Beau lontano dagli occhi del prossimo, ma Jem immaginava che la maggior parte del tempo il signor Radley lo tenesse incatenato a letto. Secondo Atticus invece usava certamente altri sistemi. C'erano molti modi per trasformare una persona in fantasma. Io ricordo di aver visto la signora Radley di tanto in tanto quando apriva la porta d'ingresso e giunta all'orlo del portico innaffiava le sue canne. Ma tutti i giorni Jem e io vedevamo il signor Radley andare in città e tornare. Era un uomo magro e d'aspetto coriaceo con occhi incolori, così sbiaditi che non vi si rifletteva nemmeno la luce. Miss Stephanie Crawford diceva che era tanto diritto che per lui la parola del Signore era l'unica legge e noi le credevamo perché il signor Radley se ne stava diritto come una canna di un fucile. Non ci rivolgeva mai la parola. Quando ci passava vicino noi abbassavamo gli occhi dicendo buongiorno signore e lui per tutta risposta tossiva. Il figlio maggiore del signor Radley viveva a Pensacola. Veniva a casa per Natale ed era una delle poche persone che vedessimo mai varcare la soglia di quella casa. La gente diceva che dal giorno in cui il signor Radley aveva portato Arthur a casa, la casa era morta. Ma venne un giorno in cui Atticus ci disse che ci avrebbe pestati ben bene se avessimo fatto baccano in cortile e quando uscì di casa incaricò Calpurnia di fare altrettanto se ci avesse udito fare il minimo rumore. Il signor Radley era moribondo. Se l'ha presa abbastanza comoda. Per parecchi giorni la strada rimase chiusa, alle due estremità, con cavalletti di legno sul marciapiede fu sparsa della paglia e il traffico deviato sulla strada di dietro. Il signor Reynolds parcheggiava la macchina davanti a casa nostra e andava dai Radley a piedi. Jem e io ci aggirammo per il cortile a passi felpati, non so per quanti giorni. Finalmente però i cavalletti vennero portati via e dal nostro portico assistemmo all'ultimo viaggio che fece il signor Radley, passando davanti a casa nostra. «Ecco che se ne va l'uomo più meschino cui Dio abbia mai concesso di vivere», mormorò Calpurnia, e sputò in cortile con un'aria cupa. La guardammo stupiti, perché era molto raro che Calpurnia commentasse la condotta dei bianchi. Il vicinato credeva che, una volta andato sottoterra il signor Radley, Beau sarebbe uscito di casa. Invece, restarono più che sorpresi quando videro il fratello maggiore di Beau tornare da Pensacola e prendere il posto del signor Radley. L'unica differenza tra lui e suo padre stava nell'età. Jem disse che anche il signor Nathan Radley comprava cotone. Tuttavia il signor Nathan qualche volta ci rivolgeva la parola quando gli dicevamo buongiorno e a volte lo vedevamo tornare dalla città con un giornale in mano. Più parlavamo a Dill dei Radley e più ne voleva sapere, più a lungo se ne stava abbracciato al palo della luce all'angolo e più fantasticava. «Io vorrei sapere che cosa fa là dentro», mormorava, «se soltanto mettesse fuori la testa». Jem disse, «Ma sì che esce, quando è buio pesto. Miss Stephanie Crawford ha detto di essersi svegliata nel cuore della notte una volta e di averlo visto che la guardava fisso dalla finestra. La sua testa pareva un teschio». «Non lo hai sentito mai quando ti svegli la notte, Dill? Cammina così!» Jem strisciò i piedi sulla ghiaia. «Perché credi che Miss Rachel chiuda la casa ermeticamente di notte? Io ho visto le sue impronte nel nostro cortile parecchie mattine. E una notte l'ho udito che grattava sulla porta del retro. Ma quando è arrivato Atticus non c'era più». «Mi chiedo a chi somiglierà», disse Dill. Jem fece una descrizione abbastanza sensata di Beau. A giudicare dalle sue orme doveva essere alto circa 1,95 m, mangiava scoiattoli crudi e tutti i gatti che riusciva ad acchiappare ed era per questo che aveva le mani macchiate di sangue. Aveva una cicatrice lunga e irregolare che gli attraversava tutta la faccia, i denti che gli erano rimasti erano gialli e rotti, gli occhi li aveva molto sporgenti e sbavava continuamente. «Cerchiamo di farlo venire fuori», disse Dill, «mi piacerebbe vedere com'è». Jem gli rispose che se voleva farsi uccidere non doveva fare altro che andare a picchiare a quella porta. La nostra prima incursione si effettuò soltanto perché Dill scommise il fantasma grigio contro due Tom Swift che Jem non sarebbe riuscito a spingersi oltre il cancello dei Radley. In tutta la sua vita Jem non aveva mai lasciato cadere una scommessa. Ci riflette 3 giorni. Forse amava l'onore più della propria testa, perché Dill ebbe facilmente ragione della sua resistenza. Il primo giorno Dill gli disse: «Hai paura, eh?» «Non è paura, è soltanto rispetto», ribatté Jem. Il giorno dopo Dill tornò alla carica: «Hai così tanta paura che non metteresti neanche la punta del piede nel loro cortile». Jem disse che non era vero. Passava davanti ai Radley tutti i giorni, andando a scuola. «Ma di corsa», aggiunsi io. Dill la spuntò 3 giorni dopo, quando disse che la gente di Meridian non era spaventata come quella di Maycomb. Non aveva mai veduto gente paurosa come a Maycomb. Questo bastò a far marciare Jem... Questo bastò a far marciare Jem fino all'angolo. Si fermò e si appoggiò al lampione, studiando il cancello che pendeva pericolosamente dal cardine vacillante. «Spero che ti sia entrato in testa che ci ucciderà tutti, uno per uno, Dill Harris», disse Jem quando lo raggiungemmo. «Quando ti farà schizzare gli occhi dalla testa, non te la prendere con me, sei stato tu a cominciare, ricordatelo». «Hai ancora paura», disse Dill, paziente. Jem voleva che Dill si convincesse una volta per tutte che lui non aveva paura di nulla. «È soltanto che non riesco a immaginare un modo per farlo venire fuori senza che ci acchiappi». E poi aveva una sorellina a cui pensare. Capii che era un po' spaventato. Jem aveva da pensare alla sorellina anche il giorno in cui lo avevo sfidato a saltare giù dal tetto di casa. «Se m'ammazzo, cosa sarà di te?» mi aveva chiesto. Poi era saltato, era atterrato incolume e il suo senso di responsabilità non lo aveva più preoccupato, fino a quel giorno, quando doveva affrontare la casa dei Radley. «Allora che fai? Non accetti la sfida?» chiese Dill. «Perché se è così...» «Dill, a queste cose bisogna pensarci bene», disse Jem. «Fammi pensare un momento. Sarebbe come voler far uscire una tartaruga dal suo guscio». «E come si fa?» chiese Dill. «Le si accende un fiammifero sotto». Dissi che se Jem dava fuoco alla casa dei Radley sarei andata subito a dirlo ad Atticus. Dill osservò che era una crudeltà accendere un fiammifero sotto una tartaruga. «Ma no, serve soltanto a farla uscire dal guscio, mica prende fuoco come il legno». «Mica prende fuoco come il legno», borbottò Jem. «Come lo sai che il fiammifero acceso non le fa male?» «Le tartarughe non sentono niente, stupido», disse Jem. «Perché, sei mai stata una tartaruga tu?» «Oh, santo cielo, Dill, fammi pensare, se riuscissimo a fargli credere che...» Jem stette a pensare così a lungo che Dill fece una piccola concessione. «Senti, basta che tu ci vada e che tocchi la casa, non dirò che non hai il coraggio di accettare la sfida e ti pagherò anche il fantasma grigio». Jem si illuminò. «Se tocco la casa e basta?» Dill fece segno di sì. «Sei sicuro, Di? Non voglio mica che ti metti a strillare che vuoi qualche altra cosa appena mi vedi tornare indietro». «No, no, no, promesso», fece Dill. «Probabilmente lui uscirà e come ti vede in cortile si metterà a inseguirti, allora io e Scout gli saltiamo addosso e lo teniamo fermo, spiegandogli che non vogliamo fargli niente di male». Ci staccammo dall'angolo e attraversammo la stradina che sbucava davanti a casa dei Radley e ci fermammo al cancello. «Avanti, va», disse Dill. «Scout e io siamo subito dietro di te». «Vado», disse Jem, «ma non mettermi fretta». Camminò fino all'angolo della proprietà, poi tornò indietro, studiando il campo da battaglia accigliato, grattandosi la testa come riflettendo sul modo migliore per effettuare l'incursione. A quel punto cominciai a prenderlo in giro. Jem spalancò il cancello, si diresse in fretta verso il lato della casa, batté il muro con il palmo della mano e corse indietro, sorpassandoci senza aspettare di vedere se l'incursione fosse riuscita. Dill e io gli fummo subito alle calcagna. Quando ci trovammo in salvo sotto il nostro porticato, ansimanti e affamati ci voltammo a guardare. La vecchia casa era sempre la stessa, cadente e tetra, ma mentre guardavamo giù per la strada ci parve di vedere una persiana che si muoveva. Flick! Un movimento piccolissimo, quasi invisibile, e la casa tornò immobile. All'inizio di settembre Dill ci lasciò per tornarsene a Meridian. Lo accompagnammo all'autobus delle 5 e mi sentii molto infelice senza di lui, finché non mi venne in mente che una settimana dopo avrei cominciato ad andare a scuola.
Mai in vita mia ho atteso così ardentemente qualcosa. Di solito l'inverno passavo molte, molte ore arrampicandomi sulla casetta dell'albero a guardare il cortile della scuola, spiando sciami di bambini con un cannocchiale che mi aveva dato Gem, imparando i loro giochi, seguendo con gli occhi la giacchetta rossa di Gem tra gli ondeggianti girotondi di bambini che giocavano a mosca cieca, condividendone segretamente le sfortune e le piccole vittorie. Non vedevo l'ora di unirmi a loro. Gemma condiscese ad accompagnarmi a scuola il primo giorno. È un compito questo che generalmente si riservano i genitori, ma Atticus disse che Gem sarebbe stato contentissimo di mostrarmi la mia aula. Ho idea che in questa transazione una certa quantità di denaro cambiò il padrone, perché quella mattina, mentre trottavamo verso scuola, nel girare l'angolo dopo la casa dei Radley, udì un tintinnio insolito nelle tasche di Gem. Giunti al cortile della scuola, Gem mi spiegò dettagliatamente che durante le ore di scuola non dovevo seccarlo, non dovevo pretendere che recitasse con me un capitolo di Tarzan e gli uomini di formica e non dovevo metterlo in imbarazzo con allusioni alla sua vita privata né corrergli dietro al gabinetto o a merenda. Dovevo starmene con i miei compagni in prima e lui se ne sarebbe stato in quinta. In poche parole, dovevo lasciarlo in pace. «Ma allora non possiamo più giocare assieme?» «Faremo come facciamo sempre a casa», disse. «Ma vedrai, a scuola è diverso». «Era diverso, sì». Non era ancora finita la prima mattina di scuola che già Miss Caroline Fisher, la maestra, mi rimorchiava alla cattedra e dopo avermi picchiato sul palmo della mano con il righello, mi metteva in piedi nell'angolo fino a mezzogiorno. Miss Caroline aveva appena 21 anni. I capelli di un bel castano chiaro, le guance rose e lo smalto delle unghie di un rosso acceso. Portava scarpette con i tacchi e un abito a strisce bianche e rosse. Pareva una caramella di menta piperita e ne aveva anche il profumo. Stava a pensione da Miss Maudie Atkinson, che abitava di fronte a noi, una casa più giù. Miss Maudie le aveva dato la stanza davanti al piano di sopra e quando ci aveva presentati a lei, Gem era rimasto con la testa nelle nuvole per parecchi giorni. Miss Caroline scrisse in stampatello il proprio nome sulla lavagna e disse: «Questo, vedete, significa che io sono Miss Caroline Fisher. Sono dell'Alabama del Nord, contea di Winston». Per tutta la classe si udì un brusio preoccupato. Temevano che Miss Caroline fosse stramba come quelli del suo paese. Quando l'Alabama si separò dall'Unione l'11 gennaio 1861, la contea di Winston si separò dall'Alabama e nella contea di Macomb lo sapevano anche i bambini. Per gli abitanti dell'Alabama del Sud, l'Alabama del Nord era un paese che si poteva definire così: alcol, acciaierie, filande, repubblicani, professori, altra gente venuta dal nulla. Miss Caroline iniziò il primo giorno di scuola leggendoci una storia di gatti. I gatti facevano conversazione tra loro, portavano abitini civettuoli e vivevano in una casa calda, accanto alla stufa della cucina. Quando Miss Caroline arrivò al punto in cui la signora gatta telefonava al negozio per ordinare i topi al cioccolato, l'intera classe si dimenava sui banchi, impaziente come un cestino di vermi. Evidentemente Miss Caroline non capiva che quei bambinetti, mezzi stracciati e vestiti di camicetta di denim e gonne di juta, che per lo più avevano trinciato cotone dato da mangiare ai maiali fino al giorno in cui avevano imparato a camminare, erano refrattari alla fantasia. Giunta alla fine della lettura, Miss Caroline disse: «Carina questa storia, vero?» Poi andò alla lavagna, scrisse l'alfabeto in enormi lettere in stampatello e si girò verso la classe chiedendo: «C'è nessuno che sa che cosa siano?» Lo sapevano tutti, la maggior parte della classe era ripetente. Forse scelse me perché sapeva il mio nome. Mentre leggevo l'alfabeto, le apparve tra le sopracciglia una ruga sottile e dopo avermi fatta leggere ad alta voce quasi tutte le prime lettere e le quotazioni dei titoli su Mobile Register, scoprì finalmente che non era un'analfabeta e mi guardò con vero disgusto. Mi disse che pregassi mio padre di non insegnarmi più nulla perché il suo metodo avrebbe potuto compromettere i miei progressi nella lettura. «Devo pregare mio padre di non insegnarmi più nulla?» ripetei come sorpresa. «Non mi ha insegnato niente, Miss Caroline. Atticus non ha tempo di insegnarmi», vedendo che Miss Caroline sorrideva scuotendo la testa. «È talmente stanco la sera che sta seduto nel soggiorno a leggere per conto suo». «Se non ti ha insegnato niente, chi è che ti ha insegnato a leggere?» chiese Bonari a Miss Caroline. «Qualcuno deve pure avertelo insegnato. Non sarai mica nata leggendo il Mobile Register!» Jem dice di sì. «Ha letto un libro dove era scritto che io ero un fringuello marino. Jem dice che il mio nome vero è Jean-Louis Bullfinch, che sono stata sostituita in culla e che in realtà sono una...» Evidentemente Miss Caroline pensò che mentissi. «Non ci lasciamo trasportare dall'immaginazione, carina», disse. «Oggi pregherai tuo padre di non insegnarti più niente. È meglio che tu cominci da capo, a mente fresca. Gli dirai che d'ora in avanti ci penserò io e che cercherò di rimediare al danno che ha fatto». «Al danno che ha fatto? Tuo padre non sa come si insegna ai bambini, adesso siedi». Mormorai una scusa e mi ritirai a meditare sui miei delitti. Non mi ero mai messa di proposito a imparare a leggere, ma mi ero in un certo senso pasciuta del fango dei quotidiani. Nelle lunghe ore passate in chiesa, è stato forse allora che ho imparato a leggere? Nel mio ricordo non esisteva un'epoca in cui non fossi capace di leggere gli inni. Ora che ero costretta a pensarci, mi pareva che la lettura fosse una cosa avvenutami naturalmente, come l'abbottonarmi alla tuta da operaio senza guardare o fare il doppio nodo alle scarpe da un groviglio di lacci. Non ricordavo più il momento in cui le righe che il dito di Atticus indicava muovendosi sulla pagina si erano separate in tante parole. Mi ricordavo di aver fissato quelle righe ogni sera della mia vita, ascoltando le notizie di cronaca, il dibattito parlamentare, i dirali di Lorenzo Dou, tutto quello che leggeva Atticus la sera, quando mi arrampicavo sulle sue ginocchia. Fino al giorno in cui mi minacciarono di non lasciarmi più leggere, non seppi di amare la lettura. Si ama forse il proprio respiro? Sapevo che avevo fatto un po' inquietare Miss Caroline e quindi me ne stetti tranquilla cercando di non farmi più notare, guardando fuori dalla finestra fino all'ora in cui ci diedero il permesso di andare al gabinetto. In cortile Jem mi isolò dalla covata di quelli della prima e mi chiese come me la cavassi. Gli raccontai tutto. «Se non dovessi per forza restare qui me ne andrei subito, Jem. Quell'accidente di signorina dice che Atticus mi ha insegnato a leggere e che la devo smettere perché...» «Non te la prendere, Scout», mi consolò Jem. «La nostra maestra dice che Miss Caroline sta sperimentando un nuovo metodo di insegnamento. Lo ha imparato all'università e tra poco lo applicheranno in tutte le classi. Con questo sistema non si deve più studiare sui libri. È come se per imparare qualcosa sulle mucche ti facessero mungere la mucca. Capito?» «Sì, Jem, ma io non voglio studiare le mucche. Io...» «Ma sì, invece, bisogna pure intendersi di mucche. Qui da noi sono molto importanti». Non potei trattenermi dal chiedere a Jem se era ammattito. «Ma no, sto solo cercando di spiegarti il nuovo metodo di insegnamento elementare, zuccona. È il sistema decimale di Dewey». Non avevo mai messo in dubbio le affermazioni di Jem e non vidi perché cominciare a farlo ora. Il sistema decimale di Dewey, applicato da Miss Caroline, consisteva in parte nell'agitarci davanti agli occhi cartoncini che portavano scritti a stampatello articoli, pronomi e nomi di cose e di animali. Non avevamo l'impressione che la maestra si aspettasse dei commenti da noi e tutta la classe ricevette quelle rivelazioni impressionistiche in silenzio. Mi annoiavo e cominciai a scrivere una lettera a Dill. Miss Caroline mi colse sul fatto e mi ripeté di pregare mio padre di non insegnarmi più né a leggere né a scrivere. Poi aggiunse, «In prima non si scrive in corsivo, ma in stampatello. Soltanto in terza imparerete a scrivere in corsivo». La colpa era di Calpurnia. Forse lo aveva fatto perché altrimenti nei giorni di pioggia l'avrei fatta diventare matta. Comunque aveva trovato questo sistema per tenermi occupata. Scarabocchiava l'alfabeto con mano decisa in cima a un foglio e poi ci scriveva sotto un versetto della Bibbia. Se riproducevo bene i suoi geroglifici, mi compensava con una fetta di pane, burro e zucchero. I metodi di Calpurnia non prevedevano né indulgenza né sentimentalismi. Era raro che io l'accontentassi ed era raro che lei mi ricompensasse. «Tutti quelli che vanno a mangiare a casa alzino la mano», disse Miss Caroline, interrompendo il mio nuovo mugugno contro Calpurnia. I bimbi che abitavano in città alzarono la mano ed ella ci osservò uno per uno. «Quelli che hanno il cestino lo mettono sul banco». D'incanto apparvero i barattoli di melassa e sul soffitto danzarono riflessi metallici. Miss Caroline andò su e giù ficcando il naso e il dito nei cestini della colazione, annuendo col capo se il contenuto la soddisfaceva, aggrottando la fronte in caso contrario. Si fermò al banco di Walter Cunningham. «E il tuo?» chiese. Alla scolaresca bastava guardare in faccia Walter Cunningham per capire che aveva i vermi e i suoi piedi nudi ci dicevano come li avesse presi. I vermi nematodi si prendono girando scalzi per le aie e intorno ai porcili. Se Walter avesse posseduto un paio di scarpe, le avrebbe certamente messe il primo giorno di scuola e poi le avrebbe riposte fino all'inverno. però aveva la camicia pulita e i calzoni rammendati con cura. «Hai dimenticato il cestino stamane?» chiese Miss Caroline. Walter guardava dritto davanti a sé, vidi un minuscolo guizzare sulla mascella magra. «L'hai dimenticato?» ripeté Miss Caroline. La mascella di Walter si contrasse di nuovo. «Sì, signora», borbottò infine. Miss Caroline andò alla cattedra e aprì la borsetta. «Eccoti un quarto di dollaro», disse a Walter. «Oggi puoi andare a mangiare in centro. I soldi me li restituirai domani». Walter scosse la testa. «No, signora, grazie», disse piano, strascicando le parole. La voce di Miss Caroline tradì l'impazienza. «Su, Walter, prendilo!» Walter scosse la testa di nuovo. Quando Walter scosse la testa per la terza volta, qualcuno bisbigliò. «Diglielo tu, Scout!» Mi voltai e vidi la maggior parte dei ragazzini che abitavano in città e l'intera delegazione di quelli che venivano con l'autobus che mi fissavano. Miss Caroline e io avevamo già conferito due volte quella mattina e tutti mi guardavano nell'ingenua convinzione che la dimestichezza generi la comprensione. Mi alzai educatamente per il bene di Walter. «Miss Caroline, che cosa c'è, Jean-Louis?» «Miss Caroline, lui è un Cunningham», e sedetti di nuovo. «E con questo, Jean-Louis?» Mi pareva di essere stata abbastanza chiara. Per noi la cosa era lampante, anche se Walter Cunningham se ne stava seduto lì dicendo una sfilza di bugie, sapevamo che non aveva dimenticato a casa la colazione. Non ce l'aveva proprio. Non l'aveva oggi, non l'avrebbe avuta domani o il giorno dopo. Probabilmente non aveva visto un mezzo dollaro in tutta la sua vita. Provai di nuovo. «Walter è un Cunningham, Miss Caroline». «Non ti capisco, Jean-Louis». «Non fa niente, signora. Vedrà che finirà per conoscere tutta la gente della contea un po' alla volta. I Cunningham non accettano mai una cosa se non la possono pagare. Non accettano neanche i pacchi di dono Natale, i buoni alimentari. Non prendono mai niente da nessuno e vanno avanti con quello che hanno. Non hanno molto, ma vanno avanti con quello. Questa conoscenza approfondita della tribù dei Cunningham, o almeno di uno dei suoi rami, me l'ero fatta l'inverno prima». Il padre di Walter era cliente di Atticus. Una sera in salotto ebbero una malinconica conversazione su una questione di fideicommesso e prima di andarsene il signor Cunningham disse: «Signor Finch, non so se e quando sarò in grado di pagarla». «Questa deve essere l'ultima delle tue preoccupazioni, Walter», aveva risposto Atticus. Domandai a Jem cosa fosse un fideicommesso e lui mi spiegò che era un po' come se uno si trovava con la coda presa in una porta. Così chiesi ad Atticus se il signor Cunningham ci avrebbe mai pagati. «Non in denaro», disse Atticus, «ma prima della fine dell'anno sono sicuro che mi avrà pagato, vedrete». Vedemmo. Una mattina Jem e io trovammo in cortile una catasta di legna da ardere. Più tardi, fuori dalla porta di servizio, fece la sua apparizione un sacco di noci americane e a Natale arrivò una cesta di agrifoglio. In primavera trovammo in cucina un sacco pieno di cavoli rapa e a quel punto Atticus disse che ormai il signor Cunningham aveva strapagato. «Perché ti paga così?» chiesi. «Perché è soltanto così che mi può pagare. Non ha denaro. Noi siamo poveri, Atticus». Atticus fece segno di sì. «Eh sì, siamo poveri». Jem arricciò il naso. «Siamo poveri come i Cunningham?» «Non proprio. I Cunningham sono gente di campagna e la crisi li ha colpiti più di tutti gli altri». Atticus ci spiegò che i professionisti erano poveri perché erano poveri gli agricoltori. La contea di Maycomb era prevalentemente agricola, quindi i dottori, dentisti, avvocati stentavano a guadagnare. Il fideicommesso non era che uno dei cruci del signor Cunningham. I campi non vincolati dal fideicommesso erano ipotecati fino all'ultima zolla e il poco denaro liquido che gli riusciva di guadagnare andava tutto a pagare gli interessi. Se si fosse preoccupato di capire da che parte tirava il vento, il signor Cunningham avrebbe potuto iscriversi nelle liste dei disoccupati e farsi dare un sussidio o un lavoro. Ma la terra, se l'avesse abbandonata, sarebbe andata in malora. E lui preferiva crepare di fame, però conservare la terra e votare come gli pareva. Il signor Cunningham, diceva Atticus, apparteneva a una razza di testardi. I Cunningham non avevano denaro per pagare l'avvocato e semplicemente ci pagavano con quel che avevano. «Sapete», disse Atticus, «che anche il dottor Reynolds lavora a questo modo? A certi suoi clienti, per l'assistenza a un parto, chiede uno staio di patate. E adesso, signorina Scout, dico a lei, se mi concede la sua attenzione, le spiegherò che cos'è il fideicommesso. Qualche volta le spiegazioni di Jem si avvicinano molto alla verità». Se avessi potuto chiarire quelle cose a Miss Caroline, avrei risparmiato a me un castigo e a lei una mortificazione, ma non ero assolutamente in grado di dare agli altri spiegazioni come quelle che Atticus dava a me, e quindi dissi: «Lei lo ha fatto vergognare davanti a tutti, Miss Caroline. A casa Walter non ha un ventino da restituirle e lei della legna da ardere non saprebbe che farsene. Miss Caroline rimase impietrita, poi mi afferrò per il colletto trascinandomi fino alla cattedra. «Jean-Louis, ne ho avuto proprio abbastanza di te questa mattina», disse. «Ti sei messa sulla strada sbagliata fin dal principio, carina. Apri la mano». Credevo che ci avrebbe sputato sopra perché a Maycomb, quando si tendeva la mano a palmo in su, lo si faceva in attesa di quel rito. Era un metodo antico e rispettato di sigillare i contratti verbali. Mi chiedevo stupita quale contratto avessimo concluso e mi girai verso la classe quasi per avere una risposta, ma questa mi ricambiò l'occhiata, perplessa. Miss Caroline prese il righello, mi assegnò una dozzina di colpetti e poi mi disse di andare a mettermi nell'angolo. Quando finalmente la scoralesca si rese conto che Miss Caroline mi aveva battuta, scoppiò un uragano di risate. Miss Caroline minacciò l'intera classe di farle subire il mio stesso trattamento e la scolaresca esplose di nuovo e ritornò calma soltanto quando si annunciò da lontano l'arrivo di Miss Blount. Miss Blount, una maycombiana tuttora non iniziata ai misteri del sistema decimale, apparve sulla porta e dichiarò con le mani sui fianchi: «Se sento volare una mosca in quest'aula, le darò fuoco con tutti voi dentro. Miss Caroline, la sesta non può concentrarsi sulle piramidi con tutto questo fracasso». La mia permanenza nell'angolo fu di breve durata. Salvata dalla campanella, Miss Caroline guardò la classe uscire in fila per la colazione. Io, che ero l'ultima, la vidi crollare sulla sedia e nascondersi la testa fra le braccia. Se con me si fosse comportata un po' più gentilmente, mi avrebbe fatto pena. Riuscii ad acchiappare Walter Cunningham in cortile. Gli saltai addosso e gli stavo strofinando ben bene il naso per terra, quando arrivò Jem e mi disse di smetterla. «Tu che sei più grande!» esclamò. «Ma se ha quasi la tua età!» ribattei. «Mi ha fatto cominciare col piede sbagliato! Su, lascialo perdere, Scout!» «Ma perché con il piede sbagliato?» «Non aveva la colazione!» dissi, e spiegai come fossi stata coinvolta nei problemi alimentari di Walter. Walter si era tirato su e se ne stava quieto ad ascoltare quel che dicevamo. Aveva i pugni mezzi chiusi, come se si aspettasse che Gemma e io assieme gli saltassimo addosso. Pestai forti i piedi, rivolta a lui, per farlo scappar via. Ma Jamie mi fermò con una mano. Esaminò Walter con aria seria. «Tuo papà è il signor Walter Cunningham di Old Sarum?» chiese. E Walter fece segno sì con il capo. Walter pareva tirato su a base di pesce. I suoi occhi azzurri, come quelli di Dil Harris, erano lacrimosi e orlati di rosso. In viso non aveva alcun colore, salvo che sulla punta del naso, umida e rosea. Si tormentava le bretelle, tirando nervosamente i ganci di metallo. D'un tratto Jem gli sorrise. «Vieni a mangiare da noi, Walter», disse. «Ci farai piacere». Il volto di Walter si illuminò e poi si fece di nuovo scuro. Jem disse: «Il nostro papà è amico tuo, Scout». «Il nostro papà è amico tuo. Scout, sai, è matta, ma non ti darà più addosso». «Io non ci giurerei», dissi. Quel modo di Jem di farsi garante per me mi irritava. Ma intanto i preziosi minuti della pausa di mezzogiorno passavano veloce. «Va bene, Walter, non ti salterò più addosso. Non ti piacciono i fagioli? Sapessi che cuoca è Calpurnia». Walter non si muoveva da dove si trovava e si mordeva il labbro superiore. Jem e io rinunciamo a convincerlo ed eravamo quasi arrivati alla casa dei Radley quando Walter gridò «Ehi, vengo!». Quando ci raggiunse, Jem si mise a discorrere con lui del più e del meno. «C'è un fantasma che vive qui», disse allegramente, indicando la casa dei Radley. «Ne hai mai sentito parlare, Walter?» «Certo», disse Walter. «Per poco non sono morto il primo anno di scuola per aver mangiato quelle noci là. La gente dice che lui le avvelena e poi le butta dall'altra parte della siepe, nel cortile della scuola». Ma Jem, ora che Walter e io gli camminavamo accanto, pareva non aver più paura di Beau. E disse spavaldo: «Una volta io sono arrivato fino alla casa dei Radley. Guardando le nuvole in cielo, io replicai: uno che una volta arrivato a casa dei Radley non dovrebbe più correre quando ci passa davanti». «E chi è che corre, saputella?» «Tu, quando sei solo». Quando fumo davanti a casa, Walter aveva ormai dimenticato di essere un Cunningham. Jem corse in cucina e chiese a Calpurnia di aggiungere un posto a tavola perché avevamo un ospite. Atticus salutò Walter e cominciò a parlargli di raccolti, conversazioni che né Jem né io eravamo in grado di seguire. «Sono sempre in prima, signor Finch, perché tutte le primavere mi tocca restare a casa ad aiutare papà a trinciare cotone, ma a casa adesso c'è un altro che è venuto buono per lavorare in campagna». «Vi è costato uno staio di patate?» chiesi. Ma Atticus mi guardò e scosse la testa. Walter ammucchiava il cibo sul suo piatto e intanto parlava con Atticus da uomo a uomo, con sorpresa di Jem e mia. Atticus stava sviscerando un problema agricolo, quando Walter lo interruppe per chiedere se in casa c'era melassa. Atticus chiamò Calpurnia, che ritornò con la caraffa dello sciroppo e rimase ad aspettare che Walter se ne servisse. Lui versò generosamente lo sciroppo sulla verdura e sulla carne. Probabilmente se lo sarebbe versato anche nel bicchiere di latte, se io non gli avessi chiesto cosa diavolo stesse facendo. Il piattino d'argento tintinnò quando Walter riappoggiò la caraffa e lui si nascose in fretta le mani in grembo e chinò il capo. Atticus mi guardò di nuovo, disapprovava. «Ma ha affogato il tutto il suo mangiare nello sciroppo», protestai. «Lo ha versato anche su...» Fu allora che Calpurnia disse che c'era bisogno di me in cucina. Era furiosa, e quando era furiosa la sua grammatica diventava capricciosa, mentre quando era calma il suo modo di esprimersi non era meno corretto di quello degli altri meicombiani. Atticus diceva che Calpurnia era molto più istruita di quanto generalmente non fosse la gente di colore. Mi guardava dall'alto in basso piegando la testa di lato, e le piccole rughe intorno ai suoi occhi si erano fatte più marcate. «C'è gente che non sa stare a tavola come noi», mi sibilò, furiosa. «Ma nessuno ti dà il permesso di scocciarli quando siedono alla tua tavola. Quel ragazzo è tuo ospite, fa conto che lui vuole mangiare anche la tovaglia, tu devi lasciarlo fare, capito?» «Non è mio ospite, Cal, è soltanto un Cunningham. Chiudi quella bocca!» «Non importa chi è o non è. Uno che ha messo piede dentro casa tua è sempre un tuo ospite. E sta attenta che io non ti pizzichi un'altra volta a fargli delle osservazioni come se fossi il Padre Eterno. I tuoi possono essere meglio dei Cunningham, ma non conta niente quando gli fai fare di queste figure. Se non sei capace di stare a tavola come si deve, allora vieni a sederti qui e mangia in cucina!» Calpurnia mi rispedì in sala da pranzo con un bruciante scapaccione. Recuperai il piatto e finii di mangiare in cucina, contenta nonostante tutto che mi fosse stata risparmiata l'umiliazione di dover guardare gli altri in faccia. Dissi a Calpurnia che se l'aspettasse. Uno di questi giorni, quando lei non stava attenta, sarei andata a negarmi nello stagno dei Baker, e allora si sarebbe pentita. E poi, aggiunsi, già una volta quel giorno mi avevano fatto passare un guaio. Era lei che mi aveva insegnato a scrivere, e tutto era successo per colpa sua. Ma lei mi rispose soltanto di smetterla di dar fastidio. Gemma e Walter ritornarono a scuola senza di me. Volevo raccontare ad Atticus le iniquità di Calpurnia, e anche se poi dovevo passare da sola davanti a casa dei Radley correndo come una lepre, ne valeva la pena. Calpurnia vuol più bene a Gem che a me, dichiarai, e proposi ad Atticus di non perdere tempo e di farle fare fagotto su due piedi. Ti è mai venuto in mente che Gem la fa inquietare molto, ma comunque meno di te? La voce di Atticus era dura. Non ho intenzione di mandarla via, né adesso né mai. Senza Cal non potremmo andare avanti un giorno solo. Ci hai mai pensato? Considera invece tutto quello che Cal fa per te, e dalle retta, hai capito? Tornai a scuola. Rimuginavo il mio odio per Calpurnia, quando un urlo improvviso mandò in frantumi le lugubrazioni che mi dettava il rancore. Alzai gli occhi e vidi Miss Caroline ferma in mezzo alla stanza con un'espressione di autentico orrore. A quanto pareva si era rimessa abbastanza da perseverare nel suo mestiere. «È vivo!» urlò. I maschi della scolaresca si precipitarono come un solo uomo in aiuto di Miss Caroline. «Gesù, Gesù!» pensai, «ha paura di un topo!» Il piccolo Chuck Little, la cui bontà verso tutti gli esseri viventi era famosa, si affrettò a chiederle: «Dove è andato, Miss Caroline? Ci mostra dove è andato, presto!» «Di sì!» aggiunse, rivolto al ragazzetto dietro di lui. «Di sì! Se chiudi la porta lo pigliamo! Presto, signora, mi dica, dov'è? Dov'è che è andato?» La signorina accennò con un dito tremante, non al pavimento né a un banco, ma a un goffo individuo che mi era sconosciuto. Il volto del piccolo Chuck si contrasse e disse dolcemente: «Lui, signora?» «Sì, signora, è vivo. L'ha spaventata, forse?» Miss Caroline disse disperata. «Gli passavo vicino e dai suoi capelli è uscito strisciando, proprio dai suoi capelli!» Il piccolo Chuck fece un largo sorriso. «Ma non c'è da aver paura di un pidocchio, signora. Non ne hai mai visti? Non abbia paura, vada in cattedra e ci insegni qualcos'altro!» Anche il piccolo Chuck Licola apparteneva a quella parte della popolazione che non sapeva la mattina dove avrebbe mangiato la sera, ma era un gentiluomo nato. Sostenne con la mano il gomito di Miss Caroline e la condusse alla cattedra. «Non si agiti, signora», disse, «non c'è proprio niente da temere per un pidocchio. Le vado a prendere un po' di acqua fresca». L'ospite del pidocchio non dimostrò alcun interesse per il trambusto che aveva provocato. Si frugò in testa vicino alla tempia, individuò l'inquilino e l'afferrò tra pollice e indice. Miss Caroline osservò quell'armeggio come ipnotizzata dall'orrore. Il piccolo Chuck portò un po' di acqua in un bicchiere di carta e la signorina bevve. Infine recuperò la voce. Il ragazzo sbatté le palpebre. «Chi, io?» Miss Caroline assentì. «Boris Ewell»,